è il, fra il 27 e il 28 è l'anniversario della lotta contro la gentrificazione a Gezi Park a Istanbul, e può essere una buona occasione per fare il punto sui movimenti sociali nella megalopoli turca, dove da poco sono state annullate le elezioni del sindaco di centrosinistra che per la prima volta da 15 anni aveva sconfitto il candidato islamista. E ne parliamo con Murat Çınar, lo conoscete bene, è un torinese di origine turca che fa il giornalista. Buongiorno Murat.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, vogliamo provare a descrivere, a raccontare ai nostri ascoltatori che cosa è successo, come è cambiata Istanbul dal 2013 quando scoppiò la rivolta di Gezi Park.
Sì, per coloro che magari non conoscono bene la cronologia di questa rivolta, se mi permettete faccio un piccolo riassunto di come sono andate le cose 6 anni fa oggi, va bene?
Certamente sì.
Ok, allora proprio stasera, stanotte, la notte del 27 maggio, arrivano le ruspe di un'azienda che prende l'appalto dal comune di Istanbul e buttano giù il muro che divideva il parco di Gezi a Taksim, nel centro storico di Istanbul, dal resto della città. Un muro di 3 metri, che era un muro di sostegno perché sopra questo muro, dentro il parco Gezi, sorgevano vecchissimi storici alberi. Alle 22 buttano giù il muro e iniziano a sradicare i primi cinque alberi. All'improvviso si radunano circa 50 persone e iniziano a accamparsi lì e tirano su delle tende per presidiare il parco. Tra parentesi, la resistenza non di strada, ma presso i tribunali oppure raccogliendo le firme, facendo dei ricorsi, eccetera, era già in atto prima del 27 maggio. Il comune di Istanbul, anche con i voti dei consiglieri dell'opposizione, aveva deliberato un lavoro di ricostruire dentro il parco Gezi la storica caserma ottomana che anni fa è stata abbattuta. E la caserma ovviamente non avrebbe avuto una funzione militare, ma sarebbe diventata un centro commerciale, forse anche un museo di storia religiosa, non si è mai capito a cosa sarebbe servita questa caserma, però comunque avrebbero raso suolo, praticamente distrutto totalmente il parco, l'unica zona verde rimasta in centro città, e avrebbero tirato su l'ennesima struttura di cemento. Quindi in realtà una parte del movimento attendeva quest'ultima goccia, quindi queste 50 persone che sono arrivate la notte del 27 al Parco Gezi non è che sono state raccattate così per strada, erano persone in parte anche erano quelli che seguivano la questione da mesi, anche da anni. Il giorno dopo, di mattina, arrivano alcuni parlamentari appartenenti ai partiti dell'opposizione, CHP e BDP, per sostenere il presidio. La notte del 29, alle 5 di mattina, anzi la mattina del 29, la polizia in modo arrogante fa un'irruzione dentro il parco, picchia i manifestanti, smantella le tende, le borse, gli zaini e fa un falò, praticamente in centro Istanbul fa un grande falò e brucia tutto. E di là in realtà si scatena tutto, le opposizioni parlamentari iniziano a mandare più parlamentari al parco, arrivano più persone e addirittura l'accampamento diventa ancora più grande, di notte iniziano a dormire migliaia di persone. E la mattina del 30 interviene la polizia e cerca di sgomberare di più, però mentre fa questo intervento ormai le cifre superano 10.000. Parco Gezi diventa praticamente il centro dell'attualità della Turchia, il centro della quotidianità della Turchia, e più di 10.000 persone forse già la mattina del 30 maggio si presentano al Parco Ghisi per resistere l'irruzione della polizia. Nel mentre le ruspe sono ancora lì, l'azienda che ha preso l'appalto prova a sradicare altri alberi. Siruzio Yander, che è un parlamentare del partito dell'opposizione, Partito Democratico dei Popoli, alle 5 di mattina si presenta davanti alle ruspe e dice: se volete sradicare questi alberi, prima dovete uccidere me, no? E poi arrivano altri parlamentari durante la giornata e la polizia di nuovo fa l'ennesima irruzione: manganelli, scudi, lacrimogeni, eccetera, eccetera. E poi i numeri crescono, ormai si parla di quasi 100.000 persone che sono in zona Taksim. Ovviamente non ci stanno più verso il mare, il Bosforo, Beşiktaş, oppure verso Intraterra, Şişli, Feriköy, tutti questi quartieri si popolano e nascono dei presidi, delle manifestazioni spontanee. E l'Unione dei Medici di Turchia manda centinaia di medici perché gli ospedali intorno al quartiere si riempiono di manifestanti feriti. Già la mattina del 31, secondo le relazioni che sono state scritte successivamente dell'Unione dei Medici di Turchia, più di 1.000 persone sono state ferite. E poi vengono fuori quelle famose immagini che noi abbiamo visto in questi anni: il ragazzo che apre il libro, legge davanti i poliziotti che hanno gli scudi, oppure il secondo ponte sul Bosforo si riempie di migliaia di persone che attraversano il Bosforo per sostenere i manifestanti a Taksim, per aumentare la forza, oppure centinaia di musicisti, artisti, intellettuali si radunano ai piedi di Taksim, iniziano a camminare verso Piazza Taksim per dimostrare il sostegno di una parte del mondo intellettuale con la resistenza, con la rivolta di Gezi. Addirittura il partito dell'opposizione CHP invece che a fare il suo comizio previsto in Piazza Kadıköy, molto lontano da Taksim, decide di spostare il suo comizio in piazza Taksim, così migliaia di sostenitori del partito dell'opposizione CHP arrivano in piazza Taksim. Nel mentre la violenza della polizia non si ferma, ma contemporaneamente crescono anche le dichiarazioni aggressive e provocatorie del primo ministro, che è l'attuale presidente della Repubblica. Definisce i manifestanti in diretta come dei saccheggiatori, e dice che non cambierà mai il suo governo, la sua posizione, lì sorgerà una caserma militare, e che tutte queste persone vogliono il male della Turchia, sono contro il progresso, eccetera. E poi aumenta la violenza della polizia proporzionalmente, e purtroppo vengono fuori anche i primi incidenti importanti. Il 3 giugno Mehmet Ayvalıtaş, 20 anni, a Istanbul muore perché un'auto in piazza Taksim va contro i manifestanti con una velocità della luce e investe Mehmet e Mehmet muore sul momento. E le manifestazioni, anche come una risposta popolare contro la violenza della polizia, si diffondono in tutta la Turchia. Da quel momento fino quasi i primi giorni di settembre, ininterrottamente, scendono più di 8 milioni di persone in piazza, in circa 50 città su 81 di tutta la Turchia. Purtroppo gli scontri avvengono anche in altre città, ad Antakya, Ankara e Eskişehir, di nuovo ancora di più a Istanbul, così muoiono purtroppo soprattutto grazie alla violenza della polizia, sei giovani. Io tengo a ricordare i loro nomi: Abdullah Cömert, 22 anni, Ethem Sarıçelik, 26 anni, Ali İsmail Korkmaz, 19 anni, Ahmet Atakan, 22 anni, e l'ultima vittima purtroppo, Berkin Elvan, aveva 15 anni, dopo quasi un anno di coma, perdendo più di 20 kg, muore a 15 anni. Nel mentre muoiono 3-4 altre persone, adesso non mi ricordo esattamente la cifra, grazie ai lacrimogeni, soprattutto sono anziani che grazie all'effetto dei lacrimogeni subiscono l'infarto e muoiono. E quindi si parla di una reazione da parte della polizia sproporzionata, addirittura si diceva che in una notte, già la prima notte, il 28, La polizia aveva esaurito le scorte dei lacrimogeni praticamente di Istanbul. Nel mentre nasce una sorta di solidarietà internazionale, i primi paesi dai quali la Turchia compra i lacrimogeni, Brasile e Corea del Sud, si rifiutano di fornire i candelotti, i lacrimogeni, per almeno un mese, perché ritengono che siano stati utilizzati in modo sproporzionato, in modo sbagliato. In effetti tutti questi che ho elencato prima, i ragazzi morti tranne il primo, sono stati uccisi grazie ai lacrimogeni sparati dalla polizia all'altezza uomo, ovviamente sulla testa direttamente. E le riprese ci sono, successivamente sono stati aperti dei processi, i poliziotti che hanno sparato o non sono stati mai identificati, oppure sono stati identificati e puniti con una punizione, una condanna economica, no? 15.000 lire, 10.000 lire, eccetera. Mentre cresce la violenza della polizia, ovviamente il governo mantiene la sua linea e legittima in tutti i modi possibili la violenza della polizia. E tutto quanto viene sostenuto anche dai media mainstream, vengono prodotte notizie false, si attiva un grande meccanismo di calunnia, di fango nei confronti dei manifestanti, ma anche nei confronti di coloro che in qualche maniera cercano di aiutare i manifestanti, tipo i medici che fanno il loro dovere, soccorrono le persone per strada e poi sono stati successivamente anche denunciati, alcuni anche arrestati, oppure semplicemente l'imam di questa storica moschea di Dolmabahce ai piedi di Taksim, che a mezzanotte decide di aprire le sue porte perché centinaia di ragazzi fuori dalle porte della moschea bussano dicendo che non riescono a respirare e sono feriti, e l'imam li accoglie dentro la moschea, accoglie anche i medici, la moschea diventa così un ambulatorio. Purtroppo alcuni giornalisti mainstream si infiltrano durante la notte dentro la moschea, piazzano delle lattine di birra e si inizia a produrre tutto un meccanismo di notizie false, dicendo che dentro faceva una festa, bevevano, si ubriacavano, quindi svalorizzavano la sacredità del luogo, e l'imam gliel'aveva permesso. Per cui l'imam viene sbattuto dall'altra parte della Turchia, in confine armeno, in un piccolo paesino, per svolgere il suo lavoro, viene punito. Nonostante diverse interviste rilasciate da questo imam dicendo che era tutto una balla, inveato lui aiutava i manifestanti, e non trova spazio e nessun governante chiede scusa. Quindi insieme al governo i media lavorano contro questa rivolta popolare, senza ascoltare minimamente le rivendicazioni dei cittadini che scendono in piazza, rischiano la vita e cercano di difendere sì la loro città, il loro spazio verde, i luoghi di aggregazione, ma si ribellano anche contro un potere sempre più fondamentalista, sessista, razzista, e cerca di far saccheggiare il paese svendendolo al capitale straniero, soprattutto qatarese e saudita e libanese in quel periodo. E quindi le rivendicazioni della strada non vengono ascoltate e tutto viene criminalizzato. Così è la parte cronologica, e dentro Gezi nascono anche delle esperienze allucinanti, tipo nasce un grande movimento, si chiama Musulmani Anticapitalisti, insieme ai collettivi anarchici svolgono le preghiere di venerdì in piazza Taksim durante Gezi, in quei 15 giorni in cui la polizia si è ritirata, oppure nascono dei cortei notturni delle donne che cancellano slogan scritti dai manifestanti che hanno un linguaggio sessista, in parco fanno dei laboratori di insulto contro i governanti che non comprendono le parole che offendono la donna. Oppure concerti, ci sono stati dei matrimoni alternativi celebrati dentro il parco Gezi, dove non si utilizzava minimamente la moneta, libero scambio, donazioni. Quindi la lista è molto lunga, si può ricordare di Gezi come un laboratorio sociale, come un'esperienza di convivenza, di occupazione e ribellione che è senza precedenti nella storia della Repubblica di Turchia.
Benissimo, mi sembra un aspetto decisamente interessante, hai fatto bene a ricordare cos'è stato Gezi Park e cosa poi è successo dopo le violenze poliziesche che hanno determinato la fine di quell'esperienza.
È successo che il paese è stato ferito fortemente, fisicamente e psicologicamente. E senz'altro l'intento del governo era questo, perché questo governo qua non sa governare in altra maniera. Stiamo parlando di un gruppo di gente che ha il potere da circa 20 anni, ma quando questo gruppetto frequentava l'università andava alla caccia dei comunisti in piazza Taksim, ricordiamo la Domenica del Sangue del 78, quando questi governanti e il loro gruppetto andavano in giro a coltellare gli studenti comunisti in piazza Taksim. Quindi questo governo qua non sa governare in un'altra maniera, questo gruppo qua governa aggredendo le persone, alienando le persone, emarginando gli oppositori. Quindi la violenza è la loro prima scelta di risposta contro ogni tipo di richiesta popolare, ogni tipo di aggregazione e movimento che parte dal basso. Quindi i manifestanti sono stati feriti, terrorizzati, impauriti. Insieme ai media è stata costruita un'immagine di grande negatività attorno a Gezi. Tuttora si ripropone, il governo ripropone Gezi. In effetti ricordiamo Osman Kavala, si trova il presidente di un'associazione non governativa, si trova da circa 2 anni in carcere, accusato di essere il mentor, l'ideatore della rivolta di Parco Gezi, anche finanziatore, tutte le accuse senza basi, senza prove, perché quell'immagine negativa che è stata creata purtroppo è stata utile perché il governo potesse in tutto questo tempo continuare a governare con la paura, con terrore. Quindi una grande, diciamo, negatività sparsa su Gezi ha fatto sì che la rivolta, magari un nuovo inizio, venisse troncata.
È caduto il collegamento telefonico, riprendiamo un po' il filo da dove l'avevamo lasciato, ossia a che cosa accade oggi in Turchia a 6 anni da Gezi Park.
Quindi, come dicevo, la rivolta è stata aggredita, distrutta senz'altro con tutti gli strumenti che aveva a disposizione il governo, il potere anche economico, non soltanto quello politico. Però Gezi è rimasta come un ricordo nella mente della gente, che credo che sia questo, a livello umano, a livello sociale, il risultato più importante. Non è stato mai un ricordo cancellato. Purtroppo si tende a cancellare la memoria della popolazione, ma non è sempre un'operazione riuscita da parte del governo. E nel mentre sono nati numerosi movimenti, numerosi partiti politici, oppure numerosi tentativi di resistenza locale. La Turchia è tappezzata, per esempio, dalle centrali idroelettriche che distruggono i fiumi, distruggono interi villaggi, le fonti di guadagno di migliaia di persone, cittadini. Ricordiamo quelle di Hopa, ricordiamo quelle di Antalya, oppure ricordiamo quelle di Rize, grandi resistenze popolari dove sono coinvolti contadini per appunto impedire la costruzione di questi mostri, ma anche la distruzione del suolo e dell'ecosistema. Quindi in realtà una rivolta nata a Istanbul, in una città, per difendere il luogo, lo spazio, l'energia, il tempo, è stato un esempio per il resto della società, dove una resistenza del genere non si vedeva da tanto tempo. Oggi, ovviamente, io dico sempre questo perché credo che sia un'analisi abbastanza giusta. Se dal 2013 fino ad oggi in Turchia assistiamo a un notevole aumento di repressione, incarcerazioni, umiliazioni, licenziamenti, aggressione fisica, eccetera, da parte del governo ovviamente, io credo che sia dovuto al fatto che ci sia nella base sempre un tentativo, sempre continuo, un tentativo di ribellarsi, di dire di opporsi al potere, no? Possiamo ricordare 9 parlamentari in carcere, più di 150 giornalisti in carcere, circa 2.000 avvocati in carcere, per non contare tutti quei cittadini, circa 9.000 cittadini che sono in carcere perché semplicemente sono iscritti a un partito, oppure ricordiamo la pittrice curda Zehra Doğan solo perché ha dipinto l'oscenità delle forze dell'ordine che hanno distrutto Yüksekova nel sud-est della Turchia durante gli scontri con le guerriglie. Quindi il potere politico e economico, questo disegno che governa il paese da 15 anni ha sempre più paura, ha paura che una sorta di Gezi possa ripetere e per quello aumenta sempre di più la sua violenza. Io credo che se oggi dobbiamo parlare di quello che è rimasto da Gezi, è rimasto un ricordo molto, molto forte nella testa e nel cuore delle persone e nella vita quotidiana in questi 6 anni, in qualche maniera è diventata anche una pratica, no? Come ho detto, resistenze locali contro la distruzione dell'ambiente e delle fonti di guadagno, oppure la resistenza dentro le redazioni, dentro il Parlamento, dentro per le strade. Contro questa resistenza la risposta del governo è sempre come quella che è stata a Gezi: violenza, repressione, emarginazione. Purtroppo questo è un po' quello che succede oggi, esattamente come è stato fatto anche durante l'ultima tornata elettorale a Istanbul, no? Hanno avviato un grande meccanismo, un grande macchinario di calunnia nei confronti del candidato delle opposizioni, addirittura arrivando ad annullare con le motivazioni inesistenti e illegali un'elezione che avrebbe dato il potere di controllo all'opposizione dopo 20 anni di governo di controllo portato avanti da una cultura mafiosa, sessista, fondamentalista.
Mi sembra un quadro decisamente preoccupante. Vogliamo dare un'ultima, sono state annullate le elezioni locali per il sindaco di Istanbul, che per la prima volta aveva scalzato il potere degli islamisti di Erdogan, e tra poco si andrà a nuove elezioni. Qual è il quadro all'interno del quale si inserisce questa partita?
Questa partita è fondamentale, è una partita molto importante, con le parole del Presidente della Repubblica, se vogliamo descriverla. Se noi ci inciampiamo a Istanbul, nel resto della Turchia cadiamo. Perché Istanbul, oltre a essere una città molto grande, con 16 milioni di abitanti, eccetera, eccetera, è anche l'impresa numero 2 più grande della Turchia. Ed è una fonte di guadagno non soltanto per le aziende locali, ma anche per le aziende internazionali. Citiamo un esempio che ci è caro, Astaldi, per esempio, quella realtà italiana che ha costruito il terzo ponte sul Bosforo a costo di dichiarare il fallimento. In effetti qualche mese fa ha dichiarato fallimento in uno dei tribunali di Roma. Quindi è una città di grandi investimenti, spesso volentieri inutili, di grande speculazione edile, e si tratta di una cassaforte enorme dove si mangia tantissimo. Ci sono delle fondazioni, soprattutto religiose, associazioni governate dai parenti del Presidente della Repubblica, oppure anche semplici funzionari. Sono tutti lì a mangiare attraverso Istanbul, ovviamente grazie alle tasse pagate dai cittadini. Questo è anche, stiamo parlando anche di un grande contenitore, di una grande scatola che comprende i peccati, diciamo, del partito che governa il paese da 15 anni, da quasi 20 anni, la città di Istanbul. Quindi si parla di un contenitore che, se si aprisse come un vaso di Pandora, verrebbero fuori un sacco di storie di corruzione, di tangenti. Per quello a tutti i costi cerca di non perdere le elezioni a Istanbul il governo. Però sembra, come abbiamo visto il 31 marzo, come ci possiamo osservare in questi giorni alla luce delle elezioni del 21 giugno, sembra che a livello popolare ci sia una sorta di basta, no? Basta, e per fortuna le opposizioni in questi termini fanno bene anche il loro lavoro, rivelando tutto questa magna magna, tutta questa corruzione che c'è, e tutto questo spreco di denaro che c'è dentro il comune. Quindi il governo ancora un'altra volta ha paura, perché sa di essere pieno fino al collo di corruzione, immerso dentro questo grande fango di corruzione, ha paura di perdere il suo potere economico, ha paura di finire ovviamente nella Corte Suprema forse.
Probabilmente è così. Io ti ringrazio molto per questa analisi e alla prossima, ciao.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.